Marco capitolo 5, dal versetto 21 al versetto 43. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva, e una gran folla si radunò attorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva, lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salvata». In quell'istante la sua emorragia ristagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre gli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad aver fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga, ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepitio e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare.
Nelle banche americane, come penso anche le banche italiane, gli impiegati devono stare attenti per i biglietti falsi, i biglietti contraffatti. E ci sono persone che praticamente fanno un corso per essere pronti a riconoscere i biglietti falsi. E com'è che lo fanno? Ho sentito dire che quello che fanno è fanno queste persone toccare e sentire, guardare, studiare tanti biglietti veri. Così quando arriva il biglietto falso, sapranno subito riconoscere quello falso. Se vedi bene il vero biglietto, se conosci il vero biglietto, non sarai ingannato dal biglietto contraffatto. In questo brano Marco vuole mettere alla luce la vera fede. E com'è che lo fa? Marco ci fa vedere la fede vera, la fede genuina, la vera fede. E una volta che vediamo la vera fede, non saremo ingannati da una fede falsa. Marco vuole aiutarci a conoscere la vera fede. Allora racconta due eventi nella vita di Gesù che mettono alla luce la vera fede. Questi due eventi, della donna che perde sangue e di questo capo della sinagoga, Jairo. In questo brano entriamo nelle esperienze di queste due persone. due persone molto diverse l'una dall'altra. Una è una donna e l'altra persona è un uomo. La donna è povera, la sua malattia porta vergogna. Se conoscete le leggi degli ebrei dell'Antico Testamento, no? Una perdita di sangue la rendeva impura e tutti coloro che la toccavano erano anche loro impuri. E quindi per questo sicuramente aveva una vita piuttosto isolata. Infatti Marco ci dà questa idea perché Marco non ci dice il nome di questa donna, dice solo una donna che aveva questo problema. Jairo invece era un uomo conosciuto, un uomo benestante, era il capo della sinagoga, aveva dei servi, aveva sicuramente una certa reputazione nella società. La donna è timida. Jairo invece è piuttosto coraggioso, no? Va davanti a Gesù e fa la sua richiesta senza avere timore. La donna nella sua fede è superstiziosa, no? Un commentatore dice che le sue idee sono vicine alla magia, no? Perché c'era questa credenza che i vestiti della persona portavano la potenza, il potere di quella persona, no? Quindi lei va a toccare i vestiti di Gesù pensando che i suoi vestiti contengano il suo potere, quindi è una fede piuttosto superstiziosa. L'approccio di Jairo è diverso. Lui chiede a Gesù di mettere le sue mani sulla sua figlia. No, Jairo non ha idee mistiche, non ha idee superstiziose. La donna e Jairo sono due persone molto diverse. E vediamo nel testo che Gesù ha un'interazione personale con ciascuno di loro. C'è un'interazione personale con tutti e due. Lui crea un rapporto con la donna e crea un rapporto con il capo della sinagoga. E questo rapporto è diverso secondo della situazione delle persone, perché è un rapporto autentico. Notiamo anche in questo brano la compassione e la cura che Gesù ha per tutte e due di queste persone. Lui ha tanta cura per le persone con cui relaziona. È chiaro che la guarigione è un atto compassionevole, ma Gesù va oltre questo. Per esempio, quando la bambina è risuscitata, dice a coloro che sono attorno, ma dai da mangiare alla bambina. Guardate come Gesù si relaziona con la donna che ha la perdita di sangue. No, Gesù la fa guarire. Lei sente che c'è una differenza nel suo corpo. E solo dopo la guarigione lui la chiama fuori dalla folla e in qualche modo corregge le sue idee sbagliate, no? È un atto di compassione. La potenza, dice Gesù, la potenza non usciva dai suoi vestiti, ma usciva da lui stesso. Era stato Gesù a guarirla. La corregge e lo fa teneramente. Poi Gesù la rassicura, rinforza la sua fede, poi la manda via in pace. Noi in questo vediamo un rapporto personale e un rapporto pieno di compassione. Un altro dettaglio curioso che vediamo in questo brano è che vediamo versetto 43, dice: egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere. Perché questa istruzione? Perché Gesù parla in questa maniera? No, è chiaro che in qualche modo l'evento che in qualche modo l'evento sarebbe stato conosciuto quando la bimba usciva da casa, no? Quando va fuori a giocare, tutti sapevano che era malata, poi era morta, tutti sapevano questo. Poi il giorno dopo, quando esce da casa per giocare, è chiaro che tutti sapranno che è successo qualcosa, no? E tutti sanno che, tutti sapranno che è stato Gesù, perché hanno visto Gesù entrare nella casa. Perché Gesù dice non parlare di questo evento? Ovviamente Gesù non sta dicendo che nessuno avrebbe mai dovuto dire niente. Abbiamo il racconto qua, in Marco. È probabile che Gesù volesse il tempo per partire e continuare il suo viaggio. A Gesù non interessa avere una grande folla di gente che lo segue, non vuole la fama. Gesù vuole fare crescere la fede dentro le persone e i miracoli servono per questo. I miracoli indicano verso Cristo. I miracoli dicono a tutti che le parole di questo uomo sono parole vere. Lui non vuole persone che seguono Gesù soltanto perché fa dei grandi prodigi. Lui viene incontro alle persone che hanno fede. E infatti coloro che ridevano, Gesù li mise tutti fuori dalla casa e non hanno neanche l'opportunità di vedere il miracolo. C'è un'altra cosa curiosa che abbiamo già visto in Marco. E qui abbiamo due eventi, uno innestato dentro l'altro. No, Marco comincia con il racconto parlando del capo della sinagoga, e poi interrompe il racconto parlando di questa donna, e poi ritorna a quello che è successo con Jairo. Perché Marco fa questo? Perché comincia, poi interrompe e poi riprende? Ma forse è perché le due cose sono accadute insieme. Ma io non credo che sia per questo, perché un buon raccontatore prende solo il succo del discorso e dice solo il succo. No, se io ho avuto un piccolo incidente quando ero negli Stati Uniti, e se voglio raccontarvi del mio incidente, non vado a parlare del colore dei fiori lungo la strada, non vi dico dove sono stato prima e dove sono stato dopo, non vi parlo del tipo di macchina che i poliziotti avevano. No, questi sono dettagli inutili. No, se voglio magari raccontarvi di magari un evento in testa, quando ero bambino c'era la neve fuori, siamo entrati in macchina, ho chiuso la porta e un pezzo della giacca è rimasto fuori, e quando siamo arrivati a casa la giacca era tutta sporca, e forse vi voglio raccontare di questo prodotto favoloso che riesce a pulire tutto. Allora io non vado a raccontarvi di tutte le fermate che abbiamo fatto tra quando siamo partiti e quando siamo arrivati a casa, perché non c'entrano con la storia. Io vi racconto una fermata soltanto se c'entra. Ci siamo fermati a McDonald's e non solo quello, ma ho rovesciato ketchup sulla giacca. Allora quel dettaglio c'entra con la storia, interrompe solo se c'entra. Marco fa questo apposta, non solo perché i due eventi sono accaduti insieme, perché lui può separare i due eventi senza togliere nulla della verità. Lo facciamo tutti, no? Lui mette insieme i due eventi, o tiene insieme i due eventi, per un motivo ben specifico. Marco ha innestato questi due eventi perché vuole rendere più chiara la natura della vera fede, la natura della fede autentica. Nei contrasti fra Jairo e la donna, vediamo differenze nella loro fede. La donna, per esempio, è timida. Jairo è coraggioso. Ma hanno qualcosa in comune. E qual è la cosa che hanno in comune? È che la loro fede è in Gesù. Lui è l'oggetto della loro fede. Una fede potrebbe essere debole o potrebbe essere una fede forte. Ma debole o forte è buona soltanto quanto il suo oggetto. Se l'oggetto non è buono, la fede, anche se è forte, non è una fede buona. Forse posso illustrare questo con un esempio. Diciamo che in gennaio vado a visitare i miei genitori e dietro a casa di mia madre c'è un lago abbastanza grande e porto con me due signori della chiesa. Viene Yuri e viene Claudio con me. Io dico, vi porto, facciamo un viaggio in America e arriviamo, fa freddo e dico, ma dietro c'è il lago, andiamo a camminare sul ghiaccio. E Yuri dice, beh, va bene, Joel è da posto, io vado con Joel sul ghiaccio. Ma Claudio risponde, ma io non ho mai visto nessuno camminare sul ghiaccio, intanto a Napoli il ghiaccio sul lago non esiste, no? E dice, non mi fido. Dai, vieni, Yuri, dai, vieni. E finalmente lui decide di venire, però mette gli stivali da pescatore di gomma, poi mette la ciambella, salva gente attorno, con poca fede cammina sul ghiaccio. E Yuri coraggiosamente viene e cammina con me sul ghiaccio. Uno ha una fede debole, l'altro ha una fede più forte, ma in tutti e due i casi la loro fede è buona come l'oggetto. Se io sono un sciocco e non capisco bene il ghiaccio, Yuri e Claudio tutti e due vanno giù. Ma se io capisco il ghiaccio e io so che è abbastanza forte, Claudio con poca fede cammina come Yuri con tanta fede. Un altro, questo esempio forse non è tanto pericoloso. Un altro esempio, quando ero negli Stati Uniti, mio zio mi ha fatto vedere un DVD di una, praticamente è una gara, un evento, dove ci sono i paracadutisti. No? E tutti fanno delle cose straordinarie, tutti questi paracadutisti hanno fatto tanti salti dell'aereo, sanno bene il loro equipaggiamento, eccetera, eccetera. Uno era andato fuori dall'aereo e aveva le linee della sua paracadute tutte intrecciate, impigliate, e non apriva. No? La sua fede è buona come l'oggetto della sua fede. Lui si fida del suo equipaggiamento, ma la sua fede è buona come l'oggetto della sua fede, no? Vi dico che lui è riuscito a aprire il paracadute, quindi in questo caso è andato bene. Ma è un esempio di questa verità. La misura della fede ha meno importanza dell'oggetto della fede. E quello che vediamo in questo brano, in Marco, è che la vera fede è la fede che è in Gesù. Ed è questo che unisce tutti e due degli eventi. I vari dettagli che Marco include nel racconto ci portano a questa conclusione. No, questa donna ha provato tutto, ha speso tutti i suoi soldi cercando aiuto, ma questo ha servito solo a peggiorare la sua situazione. Chi la può aiutare? Solo Gesù. Anche nel caso di Jairo, no, quando viene la prima volta, quando viene e fa la sua richiesta, la sua bambina è malata e magari a quel punto un buon dottore lo può aiutare, ma dopo pochi minuti nessun dottore lo può aiutare, perché arrivano le notizie che la bimba è morta. Chi lo può aiutare? Chi lo può aiutare? Solo Gesù. Sono in situazioni di disperazione e vanno tutti e due a Gesù per ricevere l'aiuto. Si fidano di Lui e Lui risponde ai loro bisogni. Marco vuole che ci sia chiara una cosa: la vera fede è la fede che ha come il suo oggetto Gesù Cristo. La vera fede ha come oggetto Gesù, ma notiamo un'altra cosa della vera fede. La vera fede, quando incontra Gesù, cresce. In entrambi i casi, la persona non rimane com'era, ma la sua fede cresce. No? La cosa, come abbiamo detto, la cosa più importante è l'oggetto della fede. Ma quando la fede è messa in Gesù Cristo, Gesù non ti lascia come eri prima. Gesù cambia le persone che Lui incontra. Nel caso della donna, la sua fede è meno superstiziosa quando va via. Lei capisce che è stato Gesù stesso che l'ha fatto guarire, non i suoi vestiti. E dice un commentatore su questo brano: quando Gesù chiama lei fuori, e chiamandola fuori, Gesù la cambia. Lei non lo vede più come un guaritore superstizioso, ma ha l'opportunità di vederlo intelligentemente e veramente per quello che è: un salvatore. Quando viene chiamata fuori, lei deve confessare Gesù pubblicamente, e questo fa crescere la sua fede e fa aumentare la sua gioia. Questa donna, con una fede debole e per certi versi errata, dopo che Gesù la incontra dove ha bisogno, impara che solo Lui riesce portare una pienezza o completezza nella sua vita, sia nella sua vita fisica che nella sua vita spirituale. Il caso di Jairo è diverso. No, lui si avvicina a Gesù con una certa fede. No, lui si gettò ai piedi di Gesù. Cosa vuol dire? È un atto di adorazione. No, inginocchiarsi davanti a qualcuno è un atto di adorazione. Infatti Matteo, raccontando questo evento, usa proprio queste parole. Dice che Jairo lo adorava. Aveva fede che Gesù era capace di guarire sua figlia. Ma questa fede viene messa alla prova. No, dopo pochi minuti o dopo poco tempo, la fede viene messa alla prova perché la situazione era molto più grave. Anche nel suo caso, Gesù rinforza la sua fede dicendogli: non temere, soltanto continua ad avere fede. Nonostante le risate degli altri, lui continua ad avere fede in Gesù. E Gesù dimostra che questa fede non è vana, facendo risuscitare la sua figlia. Capendo qual è la vera fede, possiamo vedere esempi di persone che non hanno fede, oppure, se volete, non hanno una fede autentica. No. Per esempio, abbiamo le persone che seguono il funerale, se sapete qualcosa di questa cultura, quando qualcuno moriva, pagavano soldi ad alcune persone che venivano a piangere e seguire il funerale così. Non piangevano perché erano veramente tristi, ma... E loro sanno che cos'è un corpo morto. Loro hanno visto tanti corpi morti e sanno che nessuno che è morto poi ritorna in vita, no? E loro vedono Gesù dice sta solo dormendo, e loro ridono. Anche Gesù sa che non sta dormendo, anche con Lazzaro usa queste parole per dire che in questo caso la morte non è finale, ma fra un po' ritornerà in vita, perché ci sono io. Ma queste persone che seguono il funerale non credono, hanno una fede errata. C'è anche la folla, no? I discepoli dicono, ma ci sono tanti che ti hanno toccato. E sicuramente alcuni altri di questi avevano dei bisogni, però non toccano con fede. Ma questa donna cerca Gesù con fede. Quindi una volta che abbiamo capito la vera fede, possiamo anche individuare esempi di una fede falsa, una fede non autentica. Prima abbiamo fatto la domanda, perché Marco ha innestato queste due storie? In parte è perché vuole evidenziare la qualità della vera fede. Ma c'è un altro motivo. Marco vuole portare noi, cioè io e tu, dentro questa storia. Marco vuole coinvolgere noi in questa storia. Dobbiamo sentire questa pausa fra quando Gesù sente che Jairo ha bisogno e quando parte per casa sua. Vuole che sentiamo l'impazienza dei discepoli quando provano a far muovere Gesù più in fretta, no? Gesù, c'è fretta! La bambina è malata! La sua vita è in pericolo! Dai, muoviti! Tanti ti toccano! Ma perché chiedi questa domanda? Marco vuole che sentiamo l'impazienza dei discepoli. Vuole che tu senti che il tempo sta passando, c'è urgenza, che la situazione è critica. E se Gesù non si sbriga ad andare verso la casa di Jairo, sarà troppo tardi. Marco vuole che anche tu sia preso o presa dallo stupore di Jairo e la sua moglie. Vuole che entriamo nella storia perché vuole spingerci verso la vera fede, quella che ha Gesù come oggetto. Che tipo di fede hai? Hai una fede autentica? Genuina? Hai una fede che ha Gesù come oggetto? Forse sì. Forse Gesù è il tuo Dio. Come Jairo sei venuto o sei venuta oggi per adorarlo. Allora ascolta le parole di Cristo. Non temere, soltanto continua a credere. Io non so le vostre situazioni, ma forse anche voi avete situazioni di difficoltà. Magari c'è un lavoro precario, o forse hai problemi in famiglia, forse hai un peccato che non riesci a combattere, che non riesci a mettere a morte. Porta i tuoi problemi a Gesù e ascolta le sue parole. Lui ti dice, non temere, soltanto continua a credere. Non vi dico che automaticamente lui toglierà tutte le situazioni malvagie nella tua vita. In questo caso, nelle due storie che abbiamo letto oggi, lui fa così. Però, quando capiamo la scrittura, non fa sempre così. Però lui ti incontra dove sei, nei tuoi problemi. E lui ti dà la forza per attraversare le tue difficoltà. Delle volte questo vuol dire che lui toglie il problema, delle volte vuol dire che ti dà la forza per continuare nonostante il problema. Lui ti dà la saggezza per affrontare le tue difficoltà. Lui ha cura per te, ha compassione per te, perché lui entra in un rapporto personale con te. E questo rapporto non è uguale per tutti, proprio perché è un rapporto personale. Forse sei come questa donna. Magari hai provato di tutto nella tua vita. Hai cercato la pace in tutti i modi che questo mondo offre, spendendo tutti i tuoi soldi e tutte le tue energie. Non è ora di mettere la tua fede in Cristo? Lui ti dice, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Forse sei umile e pieno di timori, come per questa donna. Gesù dà sollievo, Gesù toglie i timori. Senti la sua voce, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Forse mi rispondi, la mia fede è debole. Senti la sua voce, la voce di Gesù. La tua fede ti ha salvato, va in pace e non temere, soltanto continua a credere. Forse tu sei un credente, forse non sei un credente, forse tu sei forte o forse tu sei debole. Ma per tutti gli ascoltatori del Vangelo, tutti noi dovremo essere spinti verso una conclusione sola, che la vera fede, la fede che ci può cambiare, è la fede che è la fede che ci incontra dove siamo con i nostri problemi e nelle nostre difficoltà, è in Gesù Cristo. La fede autentica va a Cristo e riceve guarigione e riceve vita come il suo premio. Preghiamo.